Zionism and Israel.
Io sono israeliano ed ebreo e vi posso dire che l'intenzione del sionismo e di Israele è quella di conquistare la Palestina, di spostare i palestinesi e di sostituirli con un paese arabo trasformato in un paese ebraico. Si tratta di un processo molto violento. Nel non lontano 1948, l'85% dei palestinesi che vivevano in quello che è diventato Israele sono stati cacciati. Ci sono state, e ci sono oggi, demolizioni di case, uccisioni, repressione militare, occupazione, apartheid, esproprio di terre e tutto il resto. E come giustificare tutto questo alla propria popolazione? Se si vuole che la propria popolazione non solo non protesti, ma approvi la colonizzazione, bisogna isolarla e creare una sorta di bolla.
One is the Zionist narrative.
La narrazione sionista è una bolla molto chiara e molto chiusa, secondo la quale questa è la terra di Israele per volere di Dio. È stato Dio a darci questa terra. È qui che il popolo ebraico si è sviluppato come nazione. Questo era il nostro paese dal quale i romani ci hanno cacciato.
But that's a key part of the narrative.
Ma anche se tutto ciò non è vero, è comunque una parte fondamentale della narrazione, perché ogni movimento coloniale deve inventare una narrazione che giustifichi la sua volontà di conquista di un paese, che sia il Nord America o il Sud America o l'Australia o qualsiasi altro luogo. E naturalmente la Bibbia è la narrativa perfetta per il sionismo. Secondo questo racconto, noi non stiamo colonizzando e distruggendo un altro popolo, ma stiamo semplicemente tornando nel nostro paese. Questo è il nostro paese, non quello degli arabi. E diciamo sempre arabi, non palestinesi, perché dire palestinesi significherebbe legittimare e riconoscere un altro gruppo nazionale che noi neghiamo abbia qualsiasi pretesa su queste terre. Noi dobbiamo prendere la loro terra, questo è il punto. E nella misura in cui accettano questa cosa e non oppongono resistenza, possono anche restare qui. Se gli arabi stanno zitti, insomma, e stanno al loro posto e non creano problemi. Possono ritagliarsi il loro angoletto e vivere nelle fessure del nostro paese. Ma nel momento in cui resistono o provano a resistere, la resistenza viene subito bollata come criminale. Una resistenza terrorista.
Come rendere un'intera generazione a favore di un genocidio? Nei giorni della storica risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro Israele e a favore del cessate il fuoco, Jeff Halper, ebreo israeliano e uno dei più importanti antropologi al mondo, ci ha risposto ad una delle domande fondamentali che riguardano questa tragedia, ossia di come sia possibile che in tutti questi anni la popolazione israeliana abbia attivamente contribuito e sopportato la conquista, la colonizzazione e infine la soluzione finale di un popolo vicino. In questo estratto che abbiamo doppiato per voi, Jeff Halper, che da anni combatte insieme ai palestinesi in Cisgiordania, Gerusalemme Est, con la sua associazione, ossia il Comitato Israeliano contro le demolizioni di case palestinesi, si concentra poi su quanto sta accadendo in questi giorni in Cisgiordania. È lì infatti che si sta giocando la vera partita politica, perché sono quelle le terre che interessano veramente gli israeliani e quindi monitorare quanto succede in Cisgiordania può essere in prospettiva futura ancora più importante di quanto sta succedendo a Gaza. Da sempre sostenitore della One State Solution, Halper ci ha poi spiegato perché, dalla sua prospettiva, la soluzione a due stati non solo non sarebbe praticabile, ma sarebbe solamente sinonimo di apartheid.
So the narrative then normalizes things for Israelis.
Così la narrazione normalizza le cose per gli israeliani. Questo è il nostro paese. Siamo un popolo pacifico e siamo attaccati da criminali e terroristi. È stato tutto depoliticizzato e l'intera questione palestinese e dei diritti nazionali palestinesi, la loro storia, la loro identità, tutto ridotto a una questione di nostra sicurezza e al terrorismo. E così viviamo la vita con buona coscienza e la notte non abbiamo gli incubi. Siamo semplicemente persone normali che combattono contro il terrorismo, ci diciamo. E il secondo aspetto fondamentale che tiene in vita questa narrazione è invece un aspetto fisico e materiale. E cioè che gli israeliani non entrano mai in contatto con l'occupazione e la colonizzazione. Gli israeliani non vanno mai in Cisgiordania. E quando ci vanno i coloni, lo fanno percorrendo solo le strade israeliane. Non certo attraversano i villaggi palestinesi o le loro città. Non vedono arabi, non incontrano arabi. Vivono sempre in questa zona di comfort. Così gli israeliani non incontrano mai i posti di blocco del muro e certamente non incontrano mai le demolizioni di case o non si avvicinano mai per sperimentare o assistere a qualcosa che accade ai palestinesi. Se mettiamo insieme queste due cose, viviamo una vita normale. Sapete, è stato pubblicato l'Indice di Felicità del Mondo. Israele è il quarto paese più felice del mondo. Gli Stati Uniti sono solo al 23esimo posto. La Germania credo sia al 22esimo. L'Italia non lo so. Ma Israele, con tutto quello che sta succedendo, è il quarto paese al mondo. È perché la popolazione israeliana vive nella sua bolla.
In other words, Israel intentionally, in my view.
Alla luce di tutto questo, in questi anni il governo israeliano ha intenzionalmente alimentato questo conflitto a bassa intensità, perché ne ricavava solo vantaggi. La colonizzazione è continuata indisturbata, la popolazione era felice e gli assalti periodici a Gaza permettevano di testare i nuovi sistemi di armamento e di sorveglianza. Insomma, qui abbiamo anche un laboratorio di armamenti perfettamente funzionante. In altre parole, Israele aveva solo interesse a che questa violenza continuasse, purché a bassa intensità. Con il 7 ottobre la situazione è sfuggita fuori dal controllo, perché è stato un evento traumatico per l'esercito, che ora deve ripristinare la fiducia della popolazione sul fatto che possiamo continuare a portare avanti questa impresa colonizzatrice per lo più indisturbati. Il trauma che stiamo vivendo qui ora non è certo per il genocidio in atto, ma per la possibilità di non riuscire a continuare in futuro il processo di colonizzazione sicuri e indisturbati. In questo quadro i palestinesi, o meglio gli arabi, non fanno nemmeno parte dell'equazione. Ma l'aspetto forse più interessante da capire e su cui riflettere è il fatto che in tutto questo Israele è una società in cui ci sono anche fonti di informazione alternative e critiche, come il giornale Haaretz.
You've got, you know, and the television. Even the state television can be fairly critical.
Anche la televisione di Stato può essere piuttosto critica. Non è che l'informazione non ci sia. C'è tanta informazione critica proveniente da gruppi politici, giovani attivisti israeliani e ONG. E gli israeliani sono istruiti, hanno televisori, hanno tutti i canali internet. Metà della popolazione israeliana va all'estero ogni anno. Si tratta quindi di un interessante caso di studio su come una società aperta, con accesso a informazioni critiche e alternative, possa diventare una sorta di paese del pensiero unico. Il 94% degli israeliani è a favore di ciò che sta accadendo a Gaza.
This kind of a groupthink country. 94% of Israelis support what's going on in Gaza.
È quindi probabilmente il miglior esempio di come una società teoricamente aperta possa essere controllata. Si può creare un pensiero omologato anche con l'esistenza di informazioni alternative e persone che vanno e vengono. E se questo può accadere qui, potrebbe certamente accadere anche nel vostro paese o in altri paesi.
Well, you know, all our attention is appropriately on Gaza.
Un'altra cosa fondamentale che voglio dirvi è che oggi tutta la nostra attenzione è rivolta a Gaza. Ovvio, c'è davvero un genocidio in corso e questo merita la nostra attenzione. Ma politicamente parlando, la Cisgiordania è molto più importante di Gaza. Gaza è marginale per Israele. E di fatto stanno cercando in tutti i modi di cederla a qualcun altro. Se non all'Egitto, forse a una coalizione araba o alle Nazioni Unite. O insomma, Israele vuole solo sbarazzarsene. Ma quello che conta per gli israeliani è che ci stiamo espandendo verso est, nella Cisgiordania, o in quella che chiamiamo Giudea e Samaria, che il sionismo e l'ebraismo hanno sempre considerato il cuore della terra di Israele. Ed è qui che si trovano gli insediamenti. Oggi ci sono 750.000 insediamenti in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. E tutto questo è normalizzato.
Of normalization.
In Israele non si parla nemmeno di occupazione, si parla di Giudea, dei residenti ebrei della comunità di Giudea e Samaria. Tutto questo è stato sterilizzato e l'unica cosa che manca è la legittimazione internazionale. E anche su questo piano sta vincendo la normalizzazione. È da tempo che gli Stati Uniti e l'Europa, in collaborazione con i paesi arabi orientati all'Occidente, l'Arabia Saudita, gli Stati del Golfo e così via, la Giordania, l'Egitto, stanno cercando di normalizzare la violenza e l'occupazione. E questo spiega in parte la tempistica dell'attacco del 7 ottobre. Netanyahu, ricordate, una o due settimane prima era all'ONU e mostrava una mappa di Israele, che è tutto Israele dal Mediterraneo al fiume Giordano. Non c'è nessun territorio occupato e ha detto che si era proprio al punto di firmare un accordo di normalizzazione con l'Arabia Saudita. Se ciò fosse accaduto, i palestinesi sarebbero stati cancellati, eliminati come soggetto politico. Ed è allora che è successo il 7 ottobre. Quindi, per quanto si possa criticare il terrorismo è solo una parte. E si potrebbe anche dire legittima, visto che i sionisti hanno usato il terrorismo prima di loro in modo estremamente efficace.
So that so that you could say that in many ways
Perciò si potrebbe dire che l'azione di Hamas del 7 ottobre è stata davvero un atto politico significativo, che doveva essere compiuto per porre fine al processo di normalizzazione. Perché non solo il processo di normalizzazione stava cancellando i palestinesi, ma allo stesso tempo legittimava, e questo è il grande interesse di Israele, il regime di apartheid che Israele ha instaurato su tutta la Palestina storica. Infine, credo che dobbiamo per una buona volta smetterla di parlare della soluzione dei due stati. La soluzione dei due stati significa solo apartheid. Voglio dire, non riuscirete mai a rimuovere 750.000 israeliani dal territorio occupato. E il problema non è nemmeno il territorio. Il problema è la sovranità e la sostenibilità economica. I palestinesi avrebbero una vera sovranità nell'ambito dei due stati? Ovviamente no, perché Israele manterrebbe il controllo dei confini militarmente. Israele manterrebbe il controllo dello spazio aereo, il controllo della sfera elettromagnetica, che è la sfera delle comunicazioni. Israele manterrebbe Gerusalemme Est, che di fatto è già annessa. E tutto questo non sarebbe negoziabile. E non ci sarebbe alcun porto a Gaza, né aeroporto in Cisgiordania, e così via. Quindi non ci sarebbe alcuna sovranità. Né la capacità di svilupparsi, visto che non hanno accesso alle risorse. Israele controlla tutta l'acqua. Israele controlla la terra più fertile. Quindi si può anche pensare a uno Stato palestinese, ma sarebbe privo di senso.
But again, it's a non-viable, non-sovereign Bantustan.
Il grande problema del concetto dei due Stati è che confonde un conflitto con una situazione coloniale. Non siamo in un conflitto tra due popoli. Siamo in una situazione coloniale in cui c'è un movimento coloniale ebraico per conquistare la Palestina. E poi ci sono i palestinesi, la popolazione indigena che resiste alla colonizzazione.
You're legitimizing colonization. And then you're saying, well, how do you get out of the conflict?
Con la soluzione dei due stati si legittima la colonizzazione e poi si dice, come si esce da un conflitto? Ovvio, si negozia, si fa un compromesso. Ebbene, su cosa ci aspettiamo che i palestinesi scendano a compromessi se perderebbero l'80 o l'85% del loro paese? E in più, riconoscendo e legittimando questa entità coloniale che ha cacciato metà del loro popolo dal paese. Quindi, sapete, sono scioccato dal fatto che la sinistra sostenga ancora tutto questo. Capisco perché i governi lo fanno. L'unica soluzione è quella dello Stato unico. Prima di tutto perché uno Stato c'è già. Oggi c'è un unico regime di governo su tutto il paese. Il controllo di Israele va dal Mediterraneo al fiume Giordano. Ha il suo sistema giuridico, così come l'amministrazione civile della Cisgiordania. Il suo governo controlla l'intero paese. Il problema, naturalmente, è che è uno stato di apartheid. L'idea di uno stato unico è quindi abbastanza semplice. Trasformiamo questo stato di apartheid che Israele ha creato. E quindi l'idea di uno stato democratico è questa. E dice, trasformiamoci. Come è successo in Sudafrica, per molti versi. Trasformiamo un regime di apartheid in un governo che rappresenti tutto il popolo. Diamo a tutti gli abitanti del paese uguali diritti, un solo governo, un solo parlamento, una sola cittadinanza, un solo sistema legale. Naturalmente i rifugiati avrebbero il diritto di tornare. È evidente che non si possa avere uno Stato ebraico. Non si può avere uno Stato etnicamente puro. Non si possono avere Stati nazionali etno-nazionalisti puri nel XXI secolo. Perché c'è diversità dappertutto, ma anche qui. Quindi l'unica soluzione giusta e praticabile è uno Stato democratico in cui, tuttavia, riconosciamo che ci sono due gruppi nazionali in questo paese. E credo che anche i palestinesi debbano accettarlo, in modo che nel quadro di uno Stato civile in cui siamo tutti cittadini, si dia spazio ai diversi gruppi nazionali, a ciascun gruppo nazionale, e si mantenga la sua lingua. Nessuno chiuderà l'università ebraica in ebraico. Nessuno chiuderà l'università Bir Zeit in arabo. Si tengono i propri giornali, la propria letteratura. Ci sono stazioni televisive arabe e stazioni televisive in lingua ebraica. In altre parole, ci sono i musei delle diverse culture. Tutte le espressioni sono lì. Le religioni sono intatte. I luoghi religiosi non sono minacciati. Tutti vivono su due livelli. Viviamo in quanto abbiamo un'identità civica comune, in quanto siamo tutti cittadini del nostro stato comune. Ma d'altra parte siamo anche membri di gruppi nazionali, gruppi etnici, gruppi religiosi. Abbiamo anche altre identità. Quindi è un buon equilibrio, credo, tra un'identità civica che tutti condividiamo, e una nuova società. Non sarà per niente facile, ma questa è l'unica via d'uscita. Non c'è altra via. Ci sono due popoli che vivono qui. Viviamo tutti qui. O questo o l'apartheid. O l'apartheid o la democrazia. Quindi non so dove la sinistra voglia arrivare, ma spero che si arrivi davvero alla democrazia.
Or democracy. So I don't know where the left is going to go with that, but hopefully it'll go with democracy.
Agli occhi della resistenza, quindi, l'operazione Diluvio Al-Aqsa del 7 ottobre doveva servire a fermare la normalizzazione della colonizzazione israeliana, che con la complicità dell'Occidente e dei suoi amici stava gradualmente nel silenzio portando avanti la pulizia etnica del popolo palestinese dalle sue terre. Arrivati a questo punto, la soluzione a due stati, secondo Alper, sarebbe solamente uno specchietto per le allodole per far continuare a Israele la sua politica di apartheid, dato che in queste condizioni uno stato palestinese sarebbe uno stato privo di sovranità e privo della reale capacità di opporsi all'oppressione. Meglio allora, secondo Alper, un unico grande stato multietnico in cui possano convivere entrambi i popoli e in cui, al di là delle differenze etniche e religiose, vi sia una comune appartenenza civile. E se anche tu sei scandalizzato dal fatto che in Italia in questi mesi persino ebrei israeliani come Jeff Alper siano stati accusati di antisemitismo, allora aiutaci a costruire un media veramente libero e indipendente che combatta la propaganda sionista. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe, e chi non aderisce è Piero Fassino.